Buongiorno a tutti. Il mio intervento, intanto ringrazio per l'interazione perché non è. È raro fare il collegamento tra quelle che sono le attività istituzionali a cui la nostra amministrazione si confronta giornalmente con quella che è l'innovazione tecnologica. E prendo spunto dal flyer del forum di quest'anno. Il flyer del forum di quest'anno recita creare valore pubblico. E il progetto che abbiamo avviato con la consigliera, col dottor De Camillis, ha proprio questo scopo: creare valore. Come? Allora, bisogna partire da una da un concetto. Siamo stati abituati, per chi come me purtroppo è ormai vecchia di amministrazione, in un mondo in cui, come diceva prima Romolo, ricordando la norma di informatizzazione non si parlava neanche, io sono entrata in amministrazione che c'era solo un fax su 5 piani, ad una digitalizzazione. Non si parla più neanche di digitalizzazione, si parla di trasformazione digitale, non un nome a caso. Perché? Partirei da 3 concetti, perché trasformazione digitale, cosa, come e quando. Che cosa abbiamo fatto come amministrazione? Siamo passati appunto dal aver informatizzato tutto il ministero, ormai conta di un parco tecnologico molto importante, ciascuna ha una postazione di lavoro, può contare su un'infrastruttura tecnologica all'avanguardia. Poco fa ho partecipato alla conferenza nazionale dei responsabili della transizione al digitale e si diceva che molte amministrazioni, tra cui la nostra, non ha fatto partire il progetto di smart working, o alcune che hanno fatto partire il progetto di smart working dicono di aver fatto lo smart working ma non hanno attivato altro che il telelavoro. Perché qual è la differenza? E poi vengo alla nostra esperienza. Il telelavoro è lavorare da casa, lo smart working è essere in ufficio in qualunque posto mi trovo, ovvero usufruire delle stesse tecnologie e degli stessi servizi anche in una piazza degli Stati Uniti. Non è banale questa cosa, andremo a vedere perché e come il nostro progetto si cala perfettamente in questa logica. Quando? Nulla da invidiare come amministrazione, di questo sono particolarmente orgogliosa. Forse non lo comunichiamo pochissimo, nonostante la direzione generale di cui faccio parte recita innovazione, sistemi informativi, innovazione tecnologica, monitoraggio dati e comunicazione. Ma diciamo che siamo tra quelle che abbiamo fatto di più. Perché? E vengo alla richiesta che ci è venuta qualche mese fa dalla direzione generale dei rapporti di lavoro e della consigliera. Mi ricordo eravamo in una stanza e abbiamo valutato, c'era anche la dottoressa Bellomia, come potevamo, uso questo termine, svecchiare un modello cartaceo che solo a guardarlo a me faceva venire brividi, ma non soltanto da un punto di vista della carta, anche perché la tecnologia non esisteva, ma esistevano anche tutta una nomenclatura dei rapporti di lavoro, ovviamente calata nel 1996, che non era più assolutamente confrontabile col mondo del lavoro odierno. E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo reingegnerizzato. Questa parola è importantissima. Non si può procedere a informatizzare un modulo se prima non si reingegnerizza l'intero processo, non si può far trasformare un modello da cartaceo a telematico, si deve ripensare al processo in ottica di digitalizzazione. Questo è stato fondamentale per il modello che abbiamo messo in linea qualche mese fa. E non è semplice e non è così diffuso. E poi vedremo, infatti, alla fine cercherò di puntare l'occhio su quali sono i vantaggi e le criticità di un progetto del genere. Quindi ciascuno di noi si deve mettere nell'ottica della reingegnerizzazione. Non perdo potere se non raccolgo il dato cartaceamente, acquisto valore nel dato che raccolgo. La mia attività ha più valore e vedremo perché. Secondo punto che ci siamo posti è ma dobbiamo per forza chiedere dati alle imprese che noi già raccogliamo per altre idee? Anche stamattina è stata puntata l'attenzione sul concetto di once, una sola volta. Io raccolgo un dato per un adempimento amministrativo, ma lo devo poter mettere a disposizione dell'amministrazione stessa e degli cittadini, imprese, qualora l'ho già raccolto. Non glielo richiedo un'altra volta, ma non soltanto in un'ottica di semplificazione, ma soprattutto in un'ottica di razionalizzazione. Se io raccolgo il dato due volte in due momenti diversi, con due soggetti diversi, posso avere informazioni diverse, difficilmente confrontabili e sicuramente non certificate. Quindi il dato una sola volta. Abbiamo iniziato timidamente, abbiamo iniziato mettendo a disposizione le informazioni sui rapporti di lavoro, ovviamente presenti al sistema. In quel caso l'azienda cosa doveva fare? Con qualunque 30 dichiarazione precompilata, lo confermava, ovvero lo modificava. La strada è quella. In un secondo momento ovviamente penseremo ad acquisire dati che sono stati comunicati dalle aziende anche ad altre amministrazioni. Penso per esempio l'INPS per tutti. Come potremmo fare questo? Abbiamo spinto moltissimo su quella che gli addetti ai lavori lo sanno, si chiama cooperazione applicativa, ovvero tra le nostre amministrazioni ci scambiamo informazioni in maniera del tutto telematica, condividendo standard. Lo abbiamo fatto per esempio nelle ultime settimane, proprio a proposito del reddito di cittadinanza. Il dato raccolto da un'amministrazione diversa, l'INPS, viene messo a disposizione della nostra amministrazione per poi passare alla seconda fase, ovvero quello della presa in carico del beneficiario. Non passa carte, non viene raccolta due volte, ma l'amministrazione la mette a disposizione di un'altra amministrazione. Quindi questo ci dà un secondo punto d'attenzione, il concetto del dato. La raccolta del dato è fondamentale, non devo mettere crocette a caso, ma devo pensare che quel dato viene messo a disposizione per creare informazione e per utilizzare quella informazione, per esempio, come diceva il dottor De Camillis, per capire se ci sono distorsioni e organizzare comportamenti conseguenti, che potrebbero essere quelli di fare dei follow up con le aziende, di creare dei momenti di focus e di ripensamento. Solo avendo un dato coerente, un dato raccolto in maniera omogenea, posso valorizzarlo all'interno di quello che viene chiamato il data warehouse dell'amministrazione, che sta raccogliendo ormai da anni dati significativi. La stessa esperienza l'abbiamo fatta per esempio con la Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro anche su altre normative. E questo è l'altro punto che volevo mettere a disposizione. Con la dottoressa Bellomia, quando abbiamo ripensato al decreto ministeriale vetusto del 1996, l'abbiamo già fatto in un'ottica di digitalizzazione, prevedendo già nella stessa norma che la raccolta sarebbe avvenuta in modalità completamente telematica. Quindi non è che hanno riscritto il decreto traslandolo al 2018, lo hanno completamente ripensato. Questa è l'altra l'altro valore aggiunto della norma. Una norma entra in vigore già con lo strumento applicativo, non c'è bisogno di aspettare tempi di attuazione. Questo è un valore fortissimo della norma, ci permette di avere informazioni, di monitorarle praticamente in tempo reale e di valutarne gli effetti di quello che metto in campo. Quindi la creazione del valore, il dato, è fondamentale. All'interno di questa modalità di lavoro, poi noi abbiamo anche attivato anche una serie di interventi che non hanno soltanto risvolti interni, ma anche e soprattutto nel modo di interfacciarsi con il cittadino. Un esempio che faccio sempre è quello dell'URP online. Abbiamo anche lì, non abbiamo eliminato l'omino che dà informazioni al cittadino, ma abbiamo messo in campo degli strumenti più performanti, in maniera tale che l'interlocuzione tra il cittadino e l'amministrazione sia più semplice e quindi il cittadino ha l'impressione di avere, non solo l'impressione, ma ha la come posso dire, consapevolezza di avere un'amministrazione efficiente che a domanda si risponde. Questo è un altro punto fondamentale delle attività dell'amministrazione che mettiamo in campo accanto alle norme che digitalizziamo. Abbiamo sempre a disposizione un pool di persone in stretta collaborazione con le direzioni generali competenti per l'intervento normativo a disposizione dell'utente. Voi mi direte, ma qual è la differenza tra l'URP fisico e l'URP online? È fortissima, perché man mano che noi ci interfacciamo con il cittadino, creiamo un database, un armadio, una raccolta di risposte che ovviamente facilita poi gli interventi successivi. Anche questo crea valore perché dà informazioni sulla percezione che il cittadino ha della norma, quindi messa a disposizione dei policy maker può essere utile per migliorare in una seconda fase. Non posso andare, cioè più di gridare così non posso. Ok, va bene. Allora, stavo dicendo che questo è il primo esercizio dall'analisi di quello che abbiamo raccolto, di come lo abbiamo raccolto, delle eventuali difficoltà alla raccolta, ne verrà fuori una seconda fase sicuramente più razionale. E faccio un esempio, l'esempio delle regioni per esempio più virtuose che negli anni passati avevano già telematizzato la raccolta delle informazioni nel rapporto biennale. Ovviamente per questioni di tempo non l'abbiamo potute mettere in cooperazione col sistema nazionale, ma nulla toglie che nel futuro eventuali esperienze regionali non possono essere messe a beneficio del sistema nazionale, come per esempio con le regioni, il territorio hanno probabilmente una maggiore conoscenza di quelle che sono le esigenze territoriali, che magari nella reingegnerizzazione del modulo non abbiamo considerato, ma che in una fase successiva possono essere prese in considerazione. La reingegnerizzazione dei processi ha in sé un'altra caratteristica, che è quella che il modello è partecipato. Il modello è partecipato significa che tutte le amministrazioni, i soggetti coinvolti portano all'amministrazione centrale l'esperienza in modo costruttivo. Io ti dico che c'è qualcosa che non va, non per distruggere l'esperienza nazionale, anche perché la strada è tracciata e non si può più tornare indietro, ma non perché non si vuole, perché ormai il mondo va così, il mondo va ormai verso la completa digitalizzazione. Parliamo di firma digitale, parliamo di identità digitale. Ieri ho iniziato a vedere la precompilata del 2019, mi hanno chiesto il cosiddetto domicilio legale digitale, dove in un prossimo futuro arriveranno tutte le comunicazioni dalle altre amministrazioni senza far viaggiare completamente carta. Nel nostro piccolo il rapporto biennale corrisponde a tutte queste esigenze. E allora a questo punto vorrei con voi arrivare a quelle che sono le conclusioni, quali sono i vantaggi e quali sono le criticità da affrontare, che abbiamo affrontato. I vantaggi ce li siamo praticamente detti tutti. Abbiamo un dato, abbiamo a disposizione dati, numeri che si trasformano in informazioni. Non sono dati e numeri asettici, ma contengono in sé informazioni. Per esempio, la valutazione che forse parlare di imprese con minimo 100 dipendenti dopo 30 anni, ora quanto sono passati? 30 anni dalla norma, probabilmente, visto il tessuto economico dell'Italia, non ha più senso. Oppure andare a verificare quali sono le caratteristiche di genere, di rapporti di lavoro all'interno dell'azienda può porre domande non soltanto a noi tecnici, ma noi tecnici le possiamo trasformare verso i nostri policy maker per eventuali interventi normativi successivi. Quindi sicuramente il vantaggio è la semplificazione e la creazione di valore a partire dall'informazione. Quali sono le criticità che abbiamo affrontato e che continuiamo ad affrontare? Innanzitutto deve migliorare la percezione interna del valore della digitalizzazione, che con Romolo ce lo diciamo spesso nelle nostre chiacchierate ultrapomeridiane, la percezione non è così diffusa. Oddio, che scocciatura, devo fare un altro adempimento digitale. Non è così. Deve aumentare il valore, la percezione di quello che sto raccogliendo. Devo essere consapevole e quindi mi devo responsabilizzare nella raccolta dell'informazione. Deve poi migliorare, questo non è ovviamente rivolto a noi, ma lo voglio condividere con voi, la governance della transizione al digitale. Di là, qualche volta alla conferenza dei responsabili della transizione al digitale, abbiamo detto che forse essere coordinati, non me ne voglia la ministra Bongiorno, dal ministro per la funzione pubblica, che ha anche la delega all'innovazione tecnologica, probabilmente non è sufficiente. Ma una governance specifica crea riconoscimento nel valore della transizione al digitale. Terzo, e qua tocco una nota dolente a chi come me si occupa di questa materia, probabilmente la cultura del taglio lineare alla spesa dell'informatica non giova a quello che invece la digitalizzazione vuole. La digitalizzazione crea sicuramente economie di spesa, ma non di spesa soltanto finanziaria, anche di spesa nel senso generale, ma per creare queste economie occorre essere consapevoli che ci vogliono forti investimenti. Solo così possiamo fare trasformare le nostre amministrazioni. E ovviamente ultimo invece vantaggio, che me ne ero dimenticata prima, è che la transizione non deve essere relegata soltanto al responsabile della transizione al digitale. Tutti coloro che trattano informazioni, che trattano adempimenti, come questo momento è, deve essere consapevole verso dove si vuole andare. Quindi questo è il messaggio che io lascio e questo secondo me è il primo passo che dobbiamo cogliere la positività, l'effetto positivo per poter andare avanti. Sicuramente ha dei buchi di informazione. Abbiamo già visto qualche dato e ci siamo già accorti che ci sono dei buchi di informazione, ma il primo passo, siamo passati appunto da quel vetusto modulo cartaceo che sembrava fine a se stesso ad una qualcosa che potremo mettere tra qualche mese a disposizione di tutti coloro che raccolgono informazioni. E quindi l'augurio che faccio a tutti noi è di non fermarsi, ma di andare avanti. Grazie.